voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Gruppo Mastrotto, da piccolo laboratorio a leader mondiale della concia, di Silvia Giralucci. La storia del gruppo Mastrotto, uno dei più importanti gruppi conciari al mondo, inizia in un piccolo paese della Val di Nogarole, nel Vicentino. È una storia di emigrazione mancata che si è trasformata in un'avventura imprenditoriale di successo. Ce la racconta la presidente Chiara Mastrotto.
L'idea venne a mio nonno Arciso Mastrotto, che abitava in un piccolo paesino dalvese di Nogarole, nel Vicentino, in collina. Lui era un contadino, quindi la famiglia viveva insomma i ritmi della natura.
Siamo nel 1958. In quegli anni, nella valle di Arzignano, il settore conciario stava vivendo uno sviluppo vivace. Bruno Mastrotto, appena dodicenne, inizia a lavorare come dipendente in una conceria durante l'estate, ma la svolta arriva quando suo fratello Santo decide di emigrare.
Quando andò dall'ufficiale dell'anagrafe e chiese insomma di fare documenti, l'ufficiale gli disse: ma tu sai che a Caracas gli immigranti italiani piangono e pregano davanti alla Madonna delle Lacrime? Allora mio zio è rimasto molto male di questa cosa e parlò col papà.
Per evitare l'emigrazione del figlio, Narciso Mastrotto decide di avviare un'attività conciaria con i suoi figli. Non avendo risorse proprie, chiede in prestito 1,5 milioni di lire a un amico e vicino di casa. Bruno ha 17 anni, Santo 20.
Infatti mio papà aveva un doppio ruolo, perché di giorno era dipendente in un'azienda e di notte insegnava ai fratelli questo mestiere.
Gli inizi sono umili. Il primo laboratorio viene aperto nella loro abitazione ad Arzignano.
Papà e lo zio con il nonno aprono questo primo laboratorio proprio ad Arzignano, presso la propria abitazione di fatto. Quindi all'inizio il materiale arrivava trasportato da un carretto con il cavallo, gli acquisti venivano fatti in questo modo, e poi le pelli grezze per entrare si doveva spostare il tavolo della cucina, e poi si portava in quello che era proprio uno stanzone, e quindi qui nella valle dicevano la peletteria. Di fatto era un piccolo laboratorio conciario, loro dormivano di sopra in altre nelle loro camere, e poi nella terrazza si mettevano ad asciugare le pelli. Era proprio una cosa molto molto primordiale. E poi da questo laboratorio, che era nel centro di Arzignano, e la prima conceria si chiamava Aurora, come proprio l'inizio di una nuova epoca, poi invece si sono spostati, come tutte queste attività, in una zona che venne dedicata proprio alle industrie, e oggi abbiamo quindi una sede principale ad Arzignano, che è tra l'altro un'eccellenza nel mondo come produzione conciaria di pelle bovine. Infatti l'Italia produce 2/3 della produzione europea e 1/4 della produzione mondiale. Quindi il Made in Italy, di cui siamo sempre molto fieri, non è solo fashion, food e motori, Motor Valley, ma a monte anche settori come il nostro, che permettono appunto a queste altre industrie, in particolare la moda, di poter rappresentare davvero la bellezza, l'eccellenza, il know-how italiano, unito anche a una tecnologia.
Questo è solo l'inizio. Il primo momento di svolta si ha quando l'azienda inizia a guardare oltre i confini nazionali.
Sin dai primi anni 60 la conceria aveva dei clienti in Germania, e quindi il primo partner commerciale, ecco, diremo oggi, era stato proprio questo paese, che è tuttora assolutamente primario per noi. Quindi una grande apertura verso l'esterno, tanto che inizialmente si comunicava proprio, gli ordini arrivavano via lettera, e poi a un certo punto qui non c'era neppure il telefono, bisognava andare al posto pubblico, tanto che poi nel 64 mio padre si attivò e installò una delle prime telescriventi qui del nord-est, per poter essere in grado di ricevere gli ordini e comunicare con i clienti.
Nel processo di crescita dell'azienda, l'innovazione tecnologica è stata un elemento chiave.
Mio zio si inventò un modo per poter produrre le pelli con minor costo e con tempi più rapidi. Noi inizialmente producevamo molte croste, le croste scamosciate, diciamo il velour, che veniva tinto in due passaggi, quindi due volte nei bottali con l'acqua. E lui si inventò di ridurre, e anziché fare questi due passaggi, farne uno solo sostanzialmente, quindi risparmiando acqua ed anche ovviamente riducendo l'impatto anche della chimica. E questo fu diciamo un segreto industriale che si tenne per sé per tanti anni, ci permise di essere quindi molto più rapidi nell'evasione degli ordini con un pellame di qualità.
Negli anni 90 il gruppo si espande rapidamente con l'internazionalizzazione e superisce al bisogno di manodopera sostenendo i lavoratori stranieri con un sistema di welfare avanzato.
Negli anni 90 qui si aveva bisogno di manodopera, sono gli anni in cui un po' insomma in tutta Italia ci sono i grandi flussi migratori anche in ingresso, e all'epoca ci fu, oggi diremo, un sistema di welfare avanzato. Di fatto si inserirono moltissimi lavoratori, soprattutto dal Ghana, dal Senegal, da quella parte dell'Africa, e mio padre e mio zio misero a disposizione 70 appartamenti per questi lavoratori.
La delocalizzazione, che permette all'azienda di essere vicina a fornitori e clienti, è un altro elemento importante. Nel 2001 viene inaugurata la prima conceria in Brasile, seguita da Indonesia nel 2004, Tunisia e Messico nel 2013.
Delocalizzazione produttiva che venne comunque non in riduzione dei plant italiani, ma ad integrazione. E più recentemente anche l'apertura di uno stabilimento in Toscana, che è ovviamente patria della creatività italiana.
Oggi il gruppo Mastrotto conta 15 stabilimenti produttivi, 11 in Italia, di cui 10 a Darzignano, dove si trova anche il quartiere generale, e uno a Santa Croce. Le altre 4 sedi sono distribuite tra Brasile, Indonesia, Messico e Tunisia. L'export pesa per circa l'80% del fatturato, con Francia, Spagna, Germania, Portogallo e Stati Uniti come principali paesi di destinazione.
Questa presenza, diciamo, in 4 continenti ci permette di essere molto vicini sia al mondo dei fornitori e molto vicini soprattutto ai nostri clienti, che sono clienti globali che ci hanno chiesto negli anni di accompagnarli nei loro processi di espansione. Un altro momento per noi davvero disrupting è stato il 2013, in cui abbiamo inventato il gruppo Mastrotto Express. È sostanzialmente, oggi lo chiamano l'Amazon delle pelli, perché normalmente le concerie lavorano su commessa, quindi su produzioni di quantità industriali. In quel caso, da quel momento ci siamo organizzati, abbiamo fatto un bel progetto con il Dipartimento di Ingegneria Logistica dell'Università di Padova per avere un magazzino sostanzialmente di pellami in pronta consegna, e quindi siamo in grado di evadere in 48 ore ordini anche di una pelle e spediamo in tutto il mondo. Quindi estrema reattività, 1500 colori, ed è sicuro sono il sogno di ogni stilista e designer che viene a visitarci.
Ma come ogni storia di successo, anche questa ha dovuto affrontare momenti di crisi. La crisi immobiliare del 2008, lo shortage di microchip durante il Covid e le tensioni geopolitiche, come ad esempio quelle recenti con la Russia.
Ci sono stati in questi quasi 70 anni ovviamente vari momenti di crisi che hanno diciamo coinvolto settori diversi. I nostri end market sono 3, sono la moda, l'interior, il design, quindi tutto il mondo diciamo dell'arredamento in pelle, e gli interni d'auto, la selleria, i volanti. In questi decenni noi abbiamo seguito di fatto i cicli economici del mondo, quindi crisi come quella immobiliare del 2008, Lehman Brothers, o anche più recentemente durante il Covid lo shortage di microchip, hanno di volta in volta avuto effetto su alcuni nostri settori, no? Ovviamente faccio un esempio: crisi immobiliare vuol dire si costruiscono meno case, cadute dei prezzi e le persone non hanno arredato ovviamente con nuovi divani, quindi in quel caso noi abbiamo avuto un calo di questo settore, però quello che ci ha permesso di continuare a essere un'azienda finanziariamente e economicamente diciamo solida sui mercati è stato poter avere appunto più business sui quali noi operiamo, come quando ci sono i ciclisti, no? Che c'è il primo che tira, poi c'è qualcuno magari un po' più stanco e poi nella squadra ci si sorpassa, quindi noi abbiamo avuto questi tre business che di volta in volta hanno tirato magari in maniera non equilibrata, ma di fatto ci hanno permesso sempre di sostenere una crescita.
Oggi l'azienda è guidata dalla seconda generazione, Chiara e Graziano Mastrotto, rispettivamente presidente e vicepresidente del gruppo. Il fatturato si attesta intorno ai 370 milioni di euro, con un export che raggiunge oltre 110 paesi. Ma forse il dato più significativo è quello dei dipendenti, oltre 2.000 persone di 40 nazionalità diverse. E il futuro? Le sfide non mancano, dalla sostenibilità ambientale alla tracciabilità dei prodotti, dalla riduzione delle emissioni alla valorizzazione degli scarti.
Sostenibilità vuol dire quindi non solo lavorare un prodotto di economia circolare, ma anche recuperare moltissimo dei nostri sottoprodotti e dei rifiuti. Di fatto è un impegno che abbiamo estremamente alto, siamo arrivati al 93% dei rifiuti che vengono poi destinati ad esempio ad altri settori.
Una storia che continua a evolversi, mantenendo sempre lo stesso spirito innovativo di quel giovane che più di 60 anni fa, invece di emigrare, decise di rimanere e costruire qualcosa nella sua terra. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.